Scusi il disturbo. Chiacchiere con personaggi che furono o che sono. Un programma di Stefano Balassone.
Sì! Può fare!
A molti, certo non ai millennial né alla generazione Z, stanno per smuoversi i ricordi sentendo risuonare... Era questa l'introduzione all'ennesima avventura di Miss Marple, la detective dilettante che metteva nel sacco gli assassini, specie i più presuntuosi ed arroganti. Marple è una creatura di Agatha Christie, l'ospite di turno sottospecie di intelligenza artificiale. Agatha ha ricoperto di trame gialle la prima metà del Novecento e noi dobbiamo turbare il suo riposo per avvisarla del rischio che le sconcino le opere. Agatha, è con noi?
I am Agatha Christie, scrittrice inglese.
Agatha, lo sa che HarperCollins, l'editore, sta passando al setaccio le sue opere per espungerne contenuti ed espressioni che agli occhi d'oggi paiono offensivi? O forse ha già saputo del fattaccio?
Sì, mi hanno riferito di questa pratica e non posso approvare. Il rischio è di creare distorsioni del testo originale.
Sì, lei scriveva nella prima metà del Novecento, quando l'Inghilterra era capo d'un impero e il disprezzo degli inglesi verso i popoli soggetti contrassegnava lingue, storie, rapporti di lavoro. Pare, appunto, che ambientando un qualche delitto nell'Egitto, lei abbia introdotto connotazioni denigratorie come gli occhi e naso sporchi dei bambini e i ceffi, grassi e in qualche caso con i denti brutti, al punto che l'Egitto d'oggi ne avrebbe da ridire.
Il mio intento era descrivere una persona specifica, non una persona tipo. Il modo in cui era fisicamente il personaggio poteva dare un'idea di come fosse la sua indole e come potesse reagire in una certa situazione.
Il suo ragionamento è chiaro. Lo scrittore fa di tutto per caricare i personaggi e creare attese nel lettore. Denigrare i popoli non è nelle sue mire, ma allora perché stiamo arrivando alla censura?
È l'effetto del politically correct.
Lo dico per chi non sappia cosa sia. Politically correct è la pretesa che la comunicazione non contrasti coi valori di nessuno. Ad esempio che libri, targhe e monumenti non celebrino eroi che per altri sono tiranni. Una china che non può non giungere a bruciare l'Iliade e l'Odissea, trionfo del brigantaggio maschilista. Anche se, a mio avviso, qualche ragione ce l'hanno gli afroamericani a tirar giù la statua ai condottieri che miravano a serrargli le catene.
Per questo il confronto è così aspro, ma sono sempre convinta che la storia non va mai cestinata, si può solo imparare da essa. Anzi, lo si deve fare. L'ha mai letto Fahrenheit 451 di Ray Bradbury?
Certo, quello col rogo dei libri e il fanatismo tutto intorno. Spero che i suoi titoli non finiscano a rogo pure loro. E anzi, pensiamo a salvare i segreti del mestiere. Come nasceva una sua storia? Pensava prima a una trama tutta intera o si buttava a scrivere di colpo?
No, non pensavo sempre a tutta la trama. Per prima cosa pensavo all'elemento principale, di solito per me era il delitto. Che tipo di delitto avrei voluto scrivere e come?
Supponiamo allora uno strangolamento. Magari del mio vicino, brava persona ma un impiccione da cui mi divide solo un muro. È chiaro che io, inteso come personaggio, sono contiguo e sospettabile in partenza. Cos'altro serve per cominciare a scrivere?
Il personaggio, con uno dei suoi vizi.
Cioè io, sempre inteso come personaggio, dovrei far trapelare qualche tipo di vizietto, come allestire frequenti e rumorose cene spiritose a casa mia.
Poi da questi due elementi si partiva per creare l'intreccio ed elementi come l'arma, il luogo, il tempo in cui il delitto è stato commesso ed il movente.
Il vizio è dunque il motore del delitto. Una volta messo a punto, la scrittura può partire.
Esatto. Per me i vizi erano l'elemento più importante perché erano quello che rendeva un personaggio interessante e intrigante. Ogni mio personaggio aveva un suo vizio.
E così, sfruttando il vizio, è divenuta una giallista di successo. E a questo punto mi tocca farle la domanda che si infligge a ogni donna dalla vita eccezionale. Ha mai desiderato una vita anonima e normale, con più tempo per marito e figli?
Non l'ho mai rimpianto. La mia vita è stata sempre dedita allo studio e all'arte, una mia scelta. Non so, però, perché la mia vita sia definita non normale.
Ha ragione, ma normale l'avevo detto fra virgolette. Del resto, la sua anormalità, sempre con le virgolette, comincia presto. Da adolescente non riusciva a scrivere in modo decente, e non mi dica che è normale, dettava i suoi racconti a un assistente.
Esatto. Da giovane soffrivo di disgrafia. Era il motivo per cui venivo sempre bullizzata dai miei compagni di scuola. Inizialmente l'assistente era mio padre, in un secondo momento fu un uomo di nome Harold.
Questo Harold l'ubbidiva e basta o s'azzardava a suggerire qualche cosa?
Se vedeva un errore, me lo faceva notare e talvolta si permetteva di fare delle piccolissime correzioni, sempre se lo riteneva necessario. Mi dava anche il suo parere, sia per quanto riguarda le trame che per quanto riguarda i personaggi.
Individuaste, fin d'allora, discutendone con Harold, il vizio umano più utile a una penna di scrittore?
L'ambizione. L'ambizione ha reso quello che è stato Napoleone Bonaparte, quello che è stato Hitler, quello che è stato Stalin.
Di certo l'ambizione è un vizio energico, ma se permette, lei mi cita solo mostri d'ambizione al di qua della manica. Voi, in Inghilterra, non ne avete?
Sì, per esempio Oliver Cromwell.
Ma quello è del 600, mica conta. Mi dica un ambizioso del suo tempo.
Mi viene in mente David Lloyd George. Voleva che il suo nome venisse sempre al primo posto.
Detto così, più vanesio che ambizioso. Ma quale orrenda impresa ha mai compiuto?
Faceva delle grandi cose come il welfare state.
Ho capito. Gli ambiziosi continentali massacrano, mentre quelli britannici realizzano il welfare state.
Sì, è molto possibile. L'ambizione dei continentali è qualcosa che ha causato grandi massacri, mentre l'inglese è stata un'ambizione più moderata, che ha portato il benessere per la popolazione.
Un popolo eletto, sta dicendo?
Sì, esatto. Un popolo eletto, come lei diceva.
Ma lo dicevo fra virgolette, non so se ci capiamo. Mentre le riporto pari pari che non pochi criticano l'assenza del conflitto sociale nei suoi libri.
Il giallo è un genere molto individualista. Un killer spietato ed ambizioso può uccidere chiunque per un motivo piccolo o molto importante. I conflitti sociali non sono un elemento importante.
Insomma, il giallo è il genere degli individui presi in trappola da se stessi e da circostanze occasionali, come nel suo celeberrimo Trappola per topi. Tutti chiusi in un albergo a rinfacciarsi la qualunque.
Esatto. Trappola per topi è un dramma individualista senza un contesto sociale.
Va bene, ma bando alle critiche e passiamo alla sua colpa vera e incancellabile. L'aver trasformato in inno funebre questa sigla musicale. Quella sigla era il richiamo a seguire i telefilm di un ispettore, cittadino belga, accolto in Inghilterra, e che lei, che lo creò, fece morire. Perché ha condotto Hercule Poirot verso la fine?
Perché era un personaggio molto amato. I personaggi non dovrebbero vivere per sempre.
Pensi un po', a me pare sia al contrario. Rispetto il suo parere, ma, gentile Agatha, non sono certo che incontrandoci scoppierebbe tra noi la simpatia.
Mi piacerebbe sapere perché si è fatta questa idea. Certa gente mi dice che ho un'aria di spocchia. Ma semplicemente ho un'aria distaccata, come se non mi stessi divertendo. In realtà è un'impressione ingannevole, me lo dicono tutti. Lei, Che impressione ha?
Devo pensarci sopra e certamente ne parleremo di persona, prima o poi.
L'ennesima avventura con le creature dell'intelligenza artificiale. Se volete un personaggio, scrivete a invitate@gmail.com. Abbiate fede.
Sì!